Il mio miglior amico si chiama Morte e non ha un corpo. Il mio ben noto amore per i giochi di ruolo è iniziato un pomeriggio di luglio del 1998. Io e il mio compagno di classe stavamo passeggiando in via Trieste a Brescia e mentre passavamo davanti a un negozio di videogiochi che ormai ha chiuso da parecchi anni, l'occhio è caduto ad entrambi sulla stessa scatola, che ho ritrovato ancora intatta l'altro giorno mentre riordinavo la soffitta. Era Baldur's Gate e Tales of the Sword Coast, in edizione deluxe. Il giorno seguente, dopo aver recuperato abbastanza soldi dai rispettivi salvadanai / conti in banca, ci siamo fiondati in due a comprarne una copia ciascuno. Nessuno dei due aveva mai preso in mano un manuale di Dungeons & Dragons prima di quel giorno, e i piccoli manualetti riassuntivi allegati al gioco ci fecero l'effetto che fece a Mosè salire sul monte Sinai. Furono una chiamata alla nostra vera vocazione. Baldur's Gate non era, ovviamente, il primo gioco nato da Dungeons & Dragons, ma fu il primo ad avvicinarsi il più possibile all'esperienza di un vero gioco di ruolo da tavolo. Era anche il primo a utilizzare l'Infinity Engine, un motore grafico sviluppato dalla BioWare per giochi di ruolo strategici in prospettiva isometrica. Apparentemente questo non vuol dire niente se non si pensa che questo motore introduceva in un genere che stava morendo un appeal grafico che richiamava uno dei più grandi successi degli ultimi anni, cioè Diablo. La prospettiva, la possibilità di mettere in pausa e decidere quali mosse i sei personaggi del party dovessero compiere, e non certo per ultimo, l'uso delle regole di Advanced Dungeons & Dragons Second Edition, faceva di Baldur's Gate un gioco da tavolo vero e proprio. Baldur's Gate però non era solo bello da vedere e un ergasmo per i maniaci delle regole dello sviluppo delle statistiche di un PG. Quello che più di tutto mi colpì di Baldur's Gate, dopo aver creato il mio paladino di primo livello, fu la storia. Era una storia vera, c'erano tantissimi dialoghi, i personaggi che decidevano di seguirti non erano solo dei numeri buttati su uno schermo, avevano una loro personalità e potevano o meno apprezzare le tue scelte. Ecco, era proprio la possibilità di scegliere che mi aveva fatto innamorare di Baldur's. Decidere di aiutare prima una persona piuttosto che un'altra, o anche decidere di non aiutare nessuno, poteva avere conseguenze serie sullo sviluppo della storia. Era qualcosa che non avevo mai visto seriamente in un videogioco ed era la cosa che, allora, lo rendeva più simile alla vita di quanto non pensassi. Subito dopo Baldur's Gate e la sua espansione divorai anche Baldur's Gate 2, forse ancora più maturo sotto certi aspetti al suo predecessore, e iniziai a giocare alla versione cartacea di Dungeons & Dragons, a cui gioco ancora dopo 15 anni. Tutto procedeva alla meraviglia, avevo finito 6 o 7 volte i primi due Baldur's Gate e creato una quantità di personaggi, mentre il mio mezzelfo bardo ladro guerriero riempiva quei pomeriggi passati con dadi e matite. Fino a che non ho scoperto un altro gioco, basato sull'Infinity Engine, che non era ambientato nel Faerûn, come gli altri giochi che avevano seguito Baldur's Gate, come i vari Icewind Dale, e le scelte che potevano essere fatte sul proprio personaggio alla creazione erano stranamente poche. Nameless One, il senza nome, cioè noi, si sveglia in un obitorio ricoperto di tagli e cicatrici. Non si ricorda niente, né il proprio nome, né come sia morto o quando. L'unico che si accorge che non è il solito zombie che vaga per le strade di Sigil è Morte, un petulante teschio volante dalla battuta facile con gli occhi che gli escono letteralmente dalle orbite. Le scelte del senza nome in Planescape Torment erano ancora più importanti di quanto lo fossero mai state negli altri giochi sviluppati dalla Black Isle. C'erano 5.000 pagine di dialogo e la storia non era lineare, tanto che il combattimento finale con il nemico che ci ha tormentato dalla nostra prima morte può essere risolto anche solo attraverso il dialogo. Purtroppo questa complessità nei dialoghi è anche stata il più grosso ostacolo al mio iniziale approccio a Torment, che non era stato tradotto in italiano e aveva purtroppo, o per fortuna, un sistema di diario che non era un menu con quest attive e non attive come ci aspetteremo ora, ma un vero e proprio diario scritto dal protagonista, con il risultato che è impossibile abbandonare Torment per qualche mese e poi ricordarsi cosa si stesse facendo. Ho finito Torment solo 7 anni dopo che l'avevo installato la prima volta, dopo aver deciso che forse era più semplice ricominciare da capo piuttosto che parlare con tutte le centinaia di personaggi che abitano Sigil, sperando che uno di questi mi riportasse sulla retta via. L'ultima volta che ho giocato Torment è stata una settimana fa, dopo averlo comprato su GOG, in attesa che nel 2015, verso la fine, esca Torment Tides of Numenera, l'erede spirituale di Planescape Torment, che non sarà più centrato sul ricostruire il proprio passato e affrontare i propri demoni, ma avrà come fondamento la domanda: quanto vale un solo uomo nei confronti della storia? Quello che avete ascoltato era Continue, la mia vita in videogame. Io sono Claudio Serena e questo è un podcast prodotto da QWERTY, il miglior network di podcast italiani. Potete scrivermi a @oneye01 o a @QWERTYcast usando l'hashtag Continue su Twitter. Trovate tutti gli episodi su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network per aiutarci a produrre sempre nuovi podcast, o potete fare una donazione usando il tasto apposito che trovate nella sidebar del sito. Trovate tutti gli episodi anche su iTunes, dove vi invito a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. I vostri voti sono il miglior strumento per aiutare altri a trovare i nostri podcast. La musica che sentite in sottofondo è All For Me Ness di Ozzed.